La rotta balcanica in bicicletta, terza puntata, Atene. La Grecia è un paese in profonda crisi. Me ne sono accorto fin dai primi giorni, pedalando tra i paesini dell'Epiro, della Grecia occidentale centrale, dell'Attica, osservo innumerevoli luoghi abbandonati e decadenti. Immobili di ogni tipo, campi, linee ferroviarie, distributori di carburanti, campeggi, silos. Gli effetti della crisi economica scoppiata nel 2009, provocata anche da una classe dirigente inetta e disonesta, sono ancora più evidenti nella capitale, Atene, città nella quale abitano poco meno della metà dei 10 milioni di greci. La popolazione e i suoi governi sono stati umiliati nelle trattative con i creditori internazionali, che hanno preteso tagli draconiani alla spesa pubblica, privatizzazioni e licenziamenti. Le politiche di austerità hanno provocato un aumento vertiginoso della povertà e delle disuguaglianze sociali. Conseguentemente, l'emigrazione è stata massiccia. A pagare la crisi sono state le classi popolari. Il fenomeno migratorio, che in Grecia ha fatto transitare migliaia di persone, si inserisce in questo contesto. Oggi la politica si smarca dalle proprie responsabilità e incolpa gli stranieri dello stato delle cose. È la guerra del sistema ai poveri. Sono Giacomo, sono un cicloattivista e questo è La rotta balcanica in bicicletta, un documentario radiofonico Don Pierce. Don Pierce.
Μικρή μου λεμονιά μου, μα η λεμονιά που ερεχτικά σ' άλλο μοιράσει πέφτει για ένα κλαδί λεμοναθό θα με ποδώσει κλέφτη.
Da Corinto ad Atene pedalo 94 km. Trovo ospitalità da un'amica di un'amica in un quartiere relativamente centrale. Non userò la bici per tutti gli 8 giorni che passerò in città. Anche perché, complice il poco allenamento prepartenza, ho i tendini del ginocchio infiammati. Quindi, tra un'intervista e l'altra, mi sposto a piedi, alla scoperta di quella che fu la culla della civiltà occidentale e della democrazia. La città non nasconde la violenza delle politiche austere degli ultimi anni. In particolare, mi colpisce l'enorme quantità di edifici vuoti. Le disuguaglianze sono lampanti. Se l'area turistica intorno all'Acropoli è lucida ed ordinata, i quartieri sono più caotici e trascurati. Alcune zone vivono tuttavia una fase di trasformazione e rinnovamento. È il caso di Exarchia, romantico quartiere anarchico, dove si concentrano le lotte contro la turistificazione e la gentrificazione, processi frutto di precise scelte politiche e di un mercato non regolamentato degli affitti brevi. In questa zona entro al Notarà, per seguire una proiezione organizzata dalla rete Rise Up for Rojava. Qui incontro attiviste e attivisti della città che mi raccontano come questo sia rimasto uno degli unici palazzi occupati da famiglie di richiedenti asilo. Infatti il movimento di solidarietà in supporto alle comunità migranti, che aveva occupato molti stabili inutilizzati in città, è stato duramente represso e le persone che ci vivevano sono state costrette a trasferirsi in campi lontani decine di chilometri dalla città. Restano altre esperienze che tentano di arginare la crisi con soluzioni dal basso. Si tratta di organizzazioni o collettivi che distribuiscono abiti, organizzano corsi di lingua, formazione lavorativa, gestiscono cucine collettive o garantiscono una minima assistenza sanitaria. Resistono anche altri gruppi che svolgono un lavoro più prettamente politico.
Ok, sono Giulio, faccio parte di Solidarity with Migrants, che è un collettivo antirazzista di Atene. Cerchiamo di portare insieme migranti greci, europei, gente comunque da tutto il mondo, a riuscire a mettere insieme le energie per portare avanti delle lotte insieme. E una delle cose su cui abbiamo iniziato a muoverci negli ultimi mesi è stato il problema della lotta alla casa. Atene è una città dove ci sono migliaia di appartamenti sfitti costantemente. Nel 2015-2016 c'è stata questa ondata sulla, diciamo, sull'onda della tra virgolette crisi dei migranti, di occupazione di grandi spazi come scuole abbandonate, alberghi, però esclusivamente per la popolazione migrante. Fin dalle elezioni del 2019, quando Neodemocrazia, il partito di destra, ha vinto le elezioni scorse, c'è stata un'ondata di sgomberi quasi immediata che ha distrutto buona parte di queste esperienze. Fino all'anno scorso c'era questo progetto finanziato dall'Unione Europea e gestito dal governo, per cui una parte della popolazione migrante, quella considerata più vulnerabile, aveva diritto a degli appartamenti dentro lo spazio del tessuto urbano, e a dicembre il governo ha deciso di chiudere questo progetto che si chiamava Estia, nonostante ci fossero i fondi per continuarlo, e questo ha voluto dire che nell'arco di 2 mesi circa 4.000 persone hanno perso la casa e sono state essenzialmente costrette, tra ricatti e spostamenti forzati, a spostarsi nei campi profughi, ad almeno 50, 70, 100 chilometri da Atene. L'unico campo profughi che era dentro Atene è stato sgomberato violentemente dopo quasi 6 mesi di proteste da parte dei residenti. Era molto preferibile all'alternativa di essere mandati in posti totalmente isolati, senza connessione con scuole, ospedali, reti formali e informali di supporto. E per questi sgomberi abbiamo iniziato anche a cercare di mettere insieme un coordinamento, una rete che potesse rispondere a questi eventi, potesse anche iniziare a creare un movimento per la casa qui ad Atene, che iniziamo a vedere muovere. Arriva gente da un sacco di posti, tanti sono per lo più, soprattutto per quanto riguarda la popolazione dei campi, ormai la grande maggioranza arriva dall'Afghanistan, ancora comunque tanti siriani, tanti curdi turchi o turchi dissidenti politici, e poi tanta gente che arriva in Turchia da diversi paesi africani. Ancora migliaia di persone che sono in questi nuovi campi che si chiamano campi closed and controlled, chiusi e controllati, questa nuova generazione di essenzialmente prigioni a cielo aperto, con tanto di intelligenza artificiale usata per controllare i movimenti all'interno del campo. Ne hanno aperto uno a Samos e lì c'è sia la parte di ricezione che la parte di detenzione. Quindi è sia chi arriva e sta facendo la domanda di asilo, che chi ha già fatto la domanda di asilo si è beccato un rigetto e quindi diventa parte di questa gigantesca popolazione in Grecia che deve essere espulsa secondo le leggi, e che però non può essere espulsa perché puoi lasciare il campo in certi momenti con le autorizzazioni del caso, comunque delle grosse prigioni a cielo aperto, anche nel momento in cui per uscire devi chiedere il permesso della sicurezza privata. Solidarity with Migrants è un'assemblea aperta, siamo per una casa per tutti, contro i confini, contro anche l'esistenza di tutti questi confini tra virgolette invisibili, ma che per le popolazioni per cui sono pensate sono estremamente visibili e che si muovono all'interno dei territori, della città, che funzionano con la polizia, con i contratti di lavoro, con i documenti. Adesso, da un punto di vista utopico, credo che il modo in cui funzioni l'asilo in questo momento, in cui è diventato l'unico accesso per grossa parte della popolazione mondiale all'interno dell'Europa, faccia più danno che non sia una soluzione. E quindi è anche quello, ripoliticizzare la migrazione, che vuol dire eliminare da un lato questo veicolo di accesso all'Europa, può essere forse veramente la soluzione che trasforma anche il modo in cui vediamo e anche in cui le migrazioni sono usate dai media mainstream, no? Perché è ovvio che se le leggi attraverso la chiave dell'asilo, poi hai queste categorie di migranti e richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti economici, che non ha senso ormai. Invece ripoliticizzare la migrazione in sé, anche come una cosa essenzialmente positiva ed essenzialmente che è parte della vita di tutti quanti, è forse l'unico modo in cui si può trasformare anche questa, questa situazione in cui l'Europa sta affondando sotto il peso di sempre più muri.
Con Giulio mi ritrovo a partecipare a un'assemblea di persone provenienti da varie realtà, che si coordinano per organizzare azioni politiche di sensibilizzazione, manifestazioni e raccolta di testimonianze contro i respingimenti e le violenze di frontiera. Tra le persone presenti in assemblea conosco Yanis e Cristina, ai quali chiedo il loro punto di vista sulla situazione in Grecia.
Yeah, so I'm Yanis, I'm part of the Open Assembly Against Pushbacks and Border Violence.
Oh, I'm Cristina. The situation is getting worse because from day to day the migrants and the refugees have less access to...
La situazione sta peggiorando giorno dopo giorno perché i migranti e i rifugiati hanno sempre meno accesso agli uffici per richiedere l'asilo e in generale ai servizi e ai loro diritti. Non possono avere informazioni sulla loro pratica, non possono fare appello alla decisione presa dallo Stato greco. Hanno sempre diritto a un interprete che parli la loro lingua, ma al momento mancano gli interpreti. Significa che non possono capire cosa succede al loro caso, e questo è solo un esempio. Una delle leggi approvate in seguito all'entrata in carica del nuovo governo, guidato dalla destra di Nuova Democrazia nel 2019, è stata quella di cancellare l'assicurazione medica ai rifugiati, e questo significa che sono stati privati della possibilità di accesso agli ospedali e alle cure mediche. Hanno anche implementato la costruzione di nuovi centri per la detenzione di queste persone. Inoltre, nello stesso periodo, è diminuita la presenza delle ONG, in particolare sulle isole, e questo ha provocato un aggravarsi della situazione. Queste organizzazioni e i volontari che erano presenti sulle isole erano fondamentali per supportare le persone che vivevano nei campi, perché lo Stato era assente.
Because the state were absent.
A proposito del peggioramento generalizzato della situazione ad Atene, specialmente per i migranti, ma anche per le persone più vulnerabili, ne ho parlato anche con Carrie Moore, una signora inglese che vive ad Atene da diversi anni e che gestisce Hope Café, uno spazio dove distribuisce aiuti alimentari e prodotti igienici che riceve tramite donazioni private. È un'altra persona che usa il suo tempo per mettere le pezze alle mancanze dello Stato.
Ci sono continuamente dei piccoli cambiamenti nel sistema che chiudono a tutti gli effetti le porte alle persone. Sai, conosco anche troppe famiglie nelle quali è morto qualcuno poiché non aveva accesso alle cure mediche. A tante famiglie è stato detto: scusateci, ma non riusciamo ad aiutarvi, non possiamo fare più nulla. Qui la gente vive con pochi soldi e riesce a malapena a farcela. Di conseguenza, molte malattie non vengono curate. Per questi cambiamenti sono stati incolpati i rifugiati stessi. E questo è assurdo, secondo me, perché alla fine i diritti umani sono universali. Tutti abbiamo diritto all'alloggio, il diritto al cibo, solo per citare i principali, e praticamente nessuno di questi diritti è rispettato qui.
Amongst the top human rights, and basically none of those are being met here.
Kerry conferma che ai migranti è stato addebitato il peggioramento generale delle condizioni di vita. Me lo aveva già detto anche Cristina.
Tutto questo è successo perché una larga parte dei politici dicevano che se peggiorano le condizioni, i migranti non verranno più. E quindi anche la maggioranza della popolazione ha pensato: è vero, se peggioreranno le loro condizioni, lo racconteranno ai loro familiari, ai loro amici, e così non verrà nessun altro. In realtà questo non è accaduto.
That didn't happen, actually.
Concludendo l'intervista, Cristina mi racconta della disillusione generalizzata di molte delle persone che la circondano. Mi dice che la situazione in Grecia è talmente sconfortante che in molti, anche all'interno dei collettivi, si sono arresi.
Sai, stiamo affrontando molte difficoltà nel nostro quotidiano e ci dobbiamo preoccupare di difendere anche i nostri diritti tutti i giorni. Quindi alcuni ritengono di non avere ulteriore coraggio, forza e potere per difendere anche i diritti dei rifugiati. Tutto continua a peggiorare da oltre 10 anni, quindi le persone pensano che non ci sia più nulla da fare.
It is as it is. We cannot do anything.
La subdola strategia politica dello Stato greco nei confronti dei migranti, che porta allo sfinimento, all'annichilimento, alla depressione delle persone, mi viene raccontata da un rifugiato politico curdo che incontro al centro culturale del Kurdistan di Atene. Sabri è originario di Mardin, una cittadina che si trova nel sud del Kurdistan turco. Sta lavorando come meccanico di automobili, senza nessun contratto.
Sono scappato dal Kurdistan perché lì la guerra è molto intensa e sono continui gli attacchi dell'esercito turco verso la popolazione. Anche dal punto di vista economico, la situazione è complicata. Per esempio, costruirsi una famiglia è molto difficile. La guerra che lo Stato turco sta combattendo contro di noi, insieme ai suoi alleati, inclusi i gruppi estremisti religiosi, è priva di ogni etica e di ogni morale. I curdi vengono attaccati con ogni metodo, anche con le armi chimiche. Le persone, inclusi gli anziani e bambini, vengono anche uccise per la strada, senza una ragione concreta. Inoltre, le donne sono particolarmente colpite dalla violenza. Questo perché l'obiettivo dei turchi è quello di uccidere l'identità curda. Me ne sono andato dal Kurdistan dopo aver ricevuto una condanna a 6 anni e 10 mesi di carcere. Mi hanno accusato ingiustamente di far parte di un gruppo terrorista, mentre io stavo lavorando per l'HDP, il Partito Democratico dei Popoli, che è legale. Da quando ho saputo che avrei dovuto andare in prigione, mi sono nascosto. Sono fuggito prima di Istanbul, poi ho attraversato illegalmente il confine lungo la frontiera con il fiume Evros. È stato molto difficile. Era notte, eravamo in 5, 4 curdi e un turco su una barca a remi. Faceva molto freddo ed eravamo completamente bagnati. Appena oltre la frontiera, qui in Grecia, la polizia ci ha trovati, ma noi abbiamo espresso l'intenzione di chiedere l'asilo. Mi hanno tenuto in un centro di detenzione per alcuni giorni, durante i quali mi hanno tempestato di domande. Poi mi hanno messo in un campo per rifugiati, ma ci sono stato poco. Ho trovato appoggio qui ad Atene presso il Centro Culturale Curdo, che è un luogo molto importante per noi, perché sostiene la diaspora. Infatti, lo Stato greco non fornisce aiuto a rifugiati politici. La loro strategia è l'annichilimento. Gli rende la vita difficile, negando loro i diritti più basilari, esponendoli di fatto alla solitudine o alle dipendenze, svuotando quindi la loro vita di significato, anche perché soffrono la lontananza dalle proprie comunità. Sommando questa situazione alla mancanza di lavoro, risulta che molti se ne vanno in centro e nord Europa o negli Stati Uniti, perché si aspettano di trovare qualcosa di meglio.
Dato che in Grecia i servizi per assicurare i diritti di base alle persone, indipendentemente dalla loro provenienza, sono stati ridotti al minimo con la scusa della crisi economica, sono fiorite tutta una serie di organizzazioni che colmano le varie lacune. Molte di esse sono sostenute dall'estero. Tra queste, Yoga and Sport with Refugees, nata per fornire spazi di socialità liberi, sicuri e gratuiti. Visito la palestra, conosco il coordinatore e anche 3 baldi giovani che la frequentano.
Allora, io mi chiamo Davide. L'organizzazione di cui faccio parte si chiama Yoga and Sport with Refugees ed è un'organizzazione che attraverso lo sport cerca di produrre un impatto positivo sulla crisi umanitaria che sta succedendo sul territorio greco. Io ci ho messo un po' a capire come mai funziona così bene lo sport come strumento per costruire un impatto positivo su questa crisi.
Hello guys, my name is Yassin. I'm 19 years old.
Ciao ragazzi, sono Yassin e ho 19 anni. Molte persone mi domandano, perché vai in palestra? E io gli rispondo, perché non dovrei? Per me è disciplina, ti rende la vita migliore, anche mentalmente, ti senti più rilassato.
Discipline. You make yourself better. Like also mentally, it's like you feel relaxed also.
I started going to the yoga spot because I had some problems in school.
Ho iniziato a frequentare yoga e sport perché avevo alcuni problemi a scuola. Mi chiamavano il secco, quindi ho iniziato ad andare in palestra. Volevo avere un corpo più bello, migliorare il mio fisico. Normalmente le palestre sono molto costose, ma qui non si deve pagare. Per questo vengo qui.
You don't pay, it's free for everybody, whoever wants to come. It's free because when you find gyms, they are expensive. So this is free, it's good to come there.
Innanzitutto lo sport crea una dimensione in cui le regole della vita ordinaria non valgono. Quindi in una partita di pallone i tuoi documenti o il colore della pelle o le differenze culturali non hanno così tanto influenza come l'hanno nella vita quotidiana. E soprattutto costruisce una relazione fra le persone su delle basi differenti, perché l'obiettivo all'interno di uno sport o di un gioco sono diversi da quelli della vita di tutti i giorni. E succede questa cosa meravigliosa in cui spariscono queste differenze che nel quotidiano invece sono così pesanti, e diventa possibile costruire delle relazioni anche oltre la lingua, che solitamente ha una barriera così forte, ma che non serve all'interno di un gioco, di uno sport, e diventa possibile costruire una comunità su altre basi. Questo progetto non mira a aiutare la comunità dei migranti, mira piuttosto a costruire una comunità dove le barriere che esistono in altri luoghi, come all'interno di un campo, invece non esistono. Il background più presente nella palestra è quello afghano. E poi ci sono anche molte persone greche. La palestra cerca di incoraggiare molto la partecipazione femminile, ha delle ore specifiche in cui soltanto le donne possono partecipare all'attività. È molto importante costruire dei momenti in cui solo le donne sono ammesse, perché c'è molta disparità nella relazione uomo-donna, soprattutto per molti background all'interno della palestra. E solitamente nelle classi miste le donne preferiscono non partecipare. L'obiettivo finale è che di questa organizzazione non ce ne sia più bisogno, perché vuol dire che ha risolto la problematica per cui è nata. La condizione di non cittadino o di qualcuno che non ha i documenti è una condizione che si origina nella politica internazionale. Tutte quelle disparità politiche, commerciali, economiche che esistono fra le nazioni e che magari provengono da background ex colonialisti o semplicemente da asimmetrie industriali, si scaricano sulle persone, cioè sulle singole persone. Io, se avessi la bacchetta magica, mi piacerebbe che le entità statali prendessero responsabilità per delle disparità che creano, ma che poi scaricano semplicemente sulle persone. A me è cambiato molto la prospettiva che avevo sulla crisi migratoria. Essere sul confine, o comunque in un'area molto vicina al confine. Magari all'inizio sono venuto con un'idea di aiutare, poi alla fine ho scoperto che ero io quello che veniva aiutato a volte. E è questo quello che voglio tenere a mente. Le persone con un background da rifugiati non sono meno forti o non hanno bisogno di aiuto. Anzi, non vedono l'ora di avere l'opportunità di dimostrare quanto sono forti. Sono le strutture che gli rendono la vita davvero difficile.
I will tell you about yoga and sports, how I found this. Actually, one of
vi racconterò come ho conosciuto yoga and sport. Praticamente una mia amica mi ha detto che qui cercavano un istruttore di calisthenics. All'epoca ero un principiante, ora, dopo 3 mesi che insegno, riesco a motivare le persone. Vedo che a loro piace e anche io sono molto soddisfatto. Infatti, penso che quello che è positivo per me lo è anche per le altre persone, perché tutti vogliono avere una vita buona ed essere in forma. Credo che sia importante condividere le nostre esperienze e le nostre capacità con gli altri. Questo serve anche a noi per continuare ad imparare. Ora cambierò città perché ho trovato un lavoro come interprete. Come sai, la situazione per i pakistani qui non è facile e non ci sono molti interpreti. Io sono qui da 3 anni e mezzo e parlo Urdu, Kashmiri, Punjabi, greco, inglese e un po' di arabo. Quindi ho pensato che fosse una buona opportunità per poter aiutare le persone che vivono nei campi.
E alla fine dell'intervista sono i 3 baldi giovani che vogliono fare a me qualche domanda.
Here is our friend Giacomo from Italian. And he come from Italy by bicycle.
Siamo qui con il nostro amico Giacomo, che è arrivato dall'Italia in bicicletta. Volevamo chiedergli le sue impressioni dopo averci intervistato.
Oggi ho scoperto yoga e sport. Sono positivamente sorpreso dall'impatto che hanno le attività proposte. Penso che la cosa più importante per le persone che frequentano la palestra è la possibilità di socializzare in maniera sana e positiva. Sembra un'ottima maniera per lottare contro le discriminazioni.
Grazie molte, è stato un piacere conoscerti e spero ci rivedremo presto. Quando vorrai, sarai sempre il benvenuto.
Prima di lasciare Atene, visito anche la sede del progetto ANCA. È un centro di formazione e lavoro finalizzato all'inclusione sociale, dove si promuovono i principi dell'economia circolare e si creano prodotti alla moda ed ecologici. C'è una sartoria, dove vengo attirato da borse, portafogli e custodie per computer prodotti con gli scarti dei gommoni utilizzati per le traversate in mare. Dopo una chiacchierata con le coordinatrici del progetto, conosco Omar. Fa parte del progetto Cucina di Ankaa, nel quale fa il volontario un paio di volte a settimana. Omar è scappato dalla Siria 6 anni fa e ora vive nella periferia di Atene. Dopo molte difficoltà iniziali, oggi Omar ha un lavoro stabile, con il quale riesce anche a mantenere sua madre, che vive ad Istanbul. Lavora per una società francese delocalizzata in Grecia, che fornisce servizi a grosse aziende statunitensi, tra cui Meta. Per verificare gli account in arabo di noti social network, guadagna 1000 euro al mese, uno stipendio superiore alla media. Saluto Omar, lascio la sede di Ankaa e riparto da Atene con l'amaro in bocca. Ricominciando a pedalare, iniziano ad affiorare le storie che ho sentito in questi giorni. Cerco di capire qualcosa, di trarre qualche conclusione. Penso che nonostante le retoriche razziste sulla migrazione, la Grecia rimane un paese poco attraente per la maggior parte delle persone in movimento. Un paese che viene spesso abbandonato dai nativi stessi. Le scarse prospettive di vita, la violenta militarizzazione delle frontiere, la repressione all'interno degli spazi urbani e lo svuotamento delle politiche migratorie fondate sull'accoglienza hanno deviato altrove la rotta balcanica. La rotta balcanica in bicicletta è un documentario radiofonico Don Pears, scritto da Giacomo Corticelli, musiche di Giulio De Boni Dovago, produzione, mixaggio e fotografie Don Pears, assistente al montaggio Silvia Beraldo. Iscriviti ai canali social donpears.it per tutti gli aggiornamenti e le foto del viaggio. Tutte le puntate sono riascoltabili sulle principali piattaforme di podcast. Scopri e sostieni il progetto con una donazione sul sito buonacausa.org/cause/donpears.